Ed è un brano molto importante perché ci fa comprendere, ecco, quello che un poco sentivamo durante l'adorazione, ecco, questa solitudine profonda che c'è in ognuno di noi, questa sorta di bambino, di bambina smarrita che ha bisogno di incontrare l'amore del Padre, quello un poco che abbiamo sottolineato mentre adoravamo. Ed è bello poter capire che non c'è un distacco tra la lode e l'adorazione, ma tutto è qualcosa che Dio vuole trasferirci, trasmetterci, perché Lui sa, Lui conosce la verità nostra. E qualcuno ti potrebbe spaventare: Lui sa tutta la verità? Sì, Lui sa tutta la verità. Ma la cosa meravigliosa che abbiamo scoperto è che non userà queste prove per condannarti, ma vuole che tu arrivi alla consapevolezza di questa verità spiacevole della natura umana, perché Lui possa darti questa adozione. È un versetto nel Vecchio Patto che un po' ci indica questa realtà, lo troviamo nel profeta Osea. È un profeta minore, lo leggo nella Nuova Riveduta, al capitolo 14, no, scusate, capitolo 14. Possiamo leggere dal verso 1, ma ci fermeremo al verso 4. O Israele, torna al Signore, al tuo Dio, poiché tu sei caduto per la tua iniquità. Preparatevi delle parole e tornate al Signore. Ditegli: perdona tutta l'iniquità e accetta questo bene. Noi ti offriremo invece di tori l'offerta di lode delle nostre labbra. Questo è l'antipasto. Andiamo al succo forte che questa mattina spero che lo Spirito Santo possa scolpire nei nostri cuori. L'Assiria non ci salverà. Noi non saliremo più sui cavalli e non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani, poiché presso di te l'orfano trova misericordia. E poi l'ultimo verso, come un sandwich, la parte di sopra, il centro, l'altra parte, lo mangiamo tutto assieme questa mattina. Io guarirò la loro infedeltà, io li amerò di cuore, poiché la mia ira si è distolta da loro. Questi pochi versi questa mattina, ma che sono un progetto incredibile, sono un progetto grande, sono un po' una metafora di quello che poi in realtà è l'opera di Cristo. Anche nella vecchia rivelazione, nel vecchio patto, troviamo già anticipato questo potente progetto di Dio che avrebbe raggiunto ognuno di noi con una potenza di trasformazione incredibile e non legata a una legge che può cambiare. L'Apostolo Paolo in tante parti dirà che se ci fosse stata una legge capace di cambiare l'uomo, la giustizia sarebbe venuta dalla legge, ma la legge, per quanto ognuno si decanta adempitore della legge, sappiamo tutti che nel progetto di Dio doveva scatenare la rabbia. Provatelo coi bambini, che ora non hanno più paura di voi, a dirgli: devi fare questo, precisamente il contrario. Perché la legge eccita la trasgressione, la legge non doveva cambiare l'uomo. Ma guardiamo un attimo questa chiamata di Dio, che questa mattina possiamo applicare alla vita di ognuno di noi. Non siamo una nazione di Israele, ma Dio vuole che diventiamo Israele, non diventando giudei o ebrei, ma entrando in questa promessa che prima di ogni cosa fu fatta al popolo di Israele, ma poi si estese a tutti gli altri popoli. O Israele, e potremmo metterci il nostro nome questa mattina, o Giuseppe, o Antonietta, o Pippo, o Roberto. Torna al Signore, al tuo Dio, poiché tu sei caduto per la tua iniquità. Questo primo verso rivela una rivelazione che forse dobbiamo avere i capelli bianchi per capirla, perché normalmente accusiamo sempre gli altri delle nostre cadute, dei nostri errori, ce la prendiamo coi genitori, ce la prendiamo coi fratelli in carne e in spirito, ce la prendiamo col governo, e non sto dicendo che sta funzionando in maniera ottimale, ce la prendiamo con tutti e alla fine giustifichiamo i nostri errori dicendo è colpa di un altro. Chissà da dove viene questo meccanismo strano. Non è che vi ricorda qualche cosa quando Dio chiamò Adamo nel giardino e gli disse: allora, guaglio, com'è stata la situazione? Ah, la donna che tu mi hai dato, la donna, se non mi avessi dato la donna non mi sarei messo in questi guai, la donna, io, la mia responsabilità, no, il serpente, se non avessi creato il male, il serpente non poteva trovare qualcuno per giustificarsi. Questa tendenza a accusare gli altri delle nostre difficoltà, dei nostri problemi, delle nostre cadute. E invece questa mattina la prima cosa che lo Spirito Santo ci dice: sarai veramente maturo, arriverai a una comprensione reale della verità umana quando capirai che il nemico peggiore tuo sei tu. Non sono gli altri, ma sono le tue radici di paura, di amarezza, eccetera, eccetera, che alla fine ti fanno cadere. E Dio non vuole cambiare le tue circostanze. Io lo so che tutti quanti hanno cominciato a dire: Signore, cambia la testa di mio nonno, di mia suocera, di mia moglie, di mio marito, cambiala Signore, così io non cadrò più. E Dio dice: no, mi dispiace, tu sei caduto per la tua incapacità di stare in piedi. Sì, l'altro forse è stato semplicemente un test, una situazione che ha messo in evidenza questa tua difficoltà. Ma alla fine, la prima cosa fondamentale da comprendere, tu sei caduto per la tua iniquità. E poi lì però non si ferma là. Ecco, la cosa bella di Dio è che non si ferma alla diagnosi. Oggi purtroppo tante volte si ferma alla diagnosi, dice diagnosi, poi terapia, mo, non so se c'è, chissà, forse, ma Dio quando ti fa la diagnosi, quando mette questo riflettore forte sulla tua vita e ti fa comprendere il fallimento, perché la parola peccato significa fallimento, lui stesso ha delle alternative. Lui stesso ha la soluzione, ma tu in qualche modo hai bisogno di andare verso la soluzione. Cosa ne pensate del figliol prodigo se dopo che si è ridotto in quel momento cominciasse a dire: oh, ma qua, ma là, ma come mi sono ridotto, ma neanche il mangiare dei maiali posso mangiare, e cosa ho fatto, e sono cattivo, che figlio cattivo, ora me la farò pagare. Quindi entrava in una depressione tremenda in cui non solo moriva di fame, ma magari si suicidava? No, lui si preparò, come a dire, a questa situazione trovò una strada, e qui Dio ci dà la strada: preparatevi delle parole e tornate al Signore. E qualcuno potrebbe dire: che parole ci prepariamo, Signore? Ditegli: perdona tutta l'iniquità e accetta questo bene. E qua voglio sottolineare che già è prefigurata la grazia. Perché questo bene non sono animali. Voi sapete che nella pratica di espiazione del Vecchio Testamento degli animali dovevano essere portati perché non c'era remissione senza spargimento di sangue, e ogni animale rappresentava come una sorta di pagamento, e questo sicuramente era già tipo di Gesù, agnello purissimo che sarebbe morto per salvarci. Ma qui sottolinea qualcosa che lo Spirito Santo spesso ci sottolinea: anziché portare tori, quindi volontà, risorse, energia umana, promesse, eccetera, eccetera, portate l'offerta delle vostre labbra. Ancora una volta, Dio ti sta dicendo che la cosa che ti chiede di fare è di imparare a lodarlo, imparare a esprimere gratitudine a Lui. E questo perché? perché in realtà l'opera l'ha fatta Lui, perché in realtà la soluzione la dà Lui, ma se tu non ti metti in questa prospettiva di lode, di adorazione, sembra quasi che debba fare tu chissà che cosa, e quindi quando devi tornare al Signore dici: mamma mia, che cosa devo fare, mamma mia, come farò a superare questi momenti difficili? E invece, offerta di loda delle nostre labbra. E poi viene il centro, questa mattina del messaggio, questa scoperta che credo chi è andato avanti ha dovuto sperimentare. L'Assiria non ci salverà. E tu dici: ma che c'entro io con l'Assiria? L'Assiria non ci salverà. Quante volte il popolo di Israele cercava delle alleanze con dei popoli che anziché poi aiutarlo peggioravano la sua situazione. Dice: che c'entro io col popolo di Israele? Quante volte per risolvere i tuoi problemi ti appoggi, cerchi delle soluzioni che non fanno altro che peggiorare il male? Questa è la logica perversa in cui viviamo: andare in Assiria, prendere un'energia qualsiasi, anche se non è ecologica, e usare l'energia del male. C'è un problema? Cancelliamolo. Non lo possiamo cancellare? Cancelliamo la persona che ci causa problema. Non possiamo cancellare la persona che ci causa problema? Cancelliamo noi stessi. Questi sono i depressi, quelli che... Ma in ogni caso abbiamo dei rimedi che non sono di amore, non sono di pace, altro che mondo pacifico, altro che l'uomo è una persona buona. E infatti si sta vedendo come siamo buoni a livello nazionale, a livello familiare, a livello di tutti gli eventi con cui ci fronteggiamo. Mors tua, vita mea. Questa è la Siria. Non sarete più costretti, non avrete più questa salvezza, questo aiuto dall'Assiria. E come facciamo se non possiamo prendere questa energia sporca? Come facciamo a camminare? Se si passa all'energia ecologica, eolica, fotovoltaica e il petrolio, che fine fa? Tante volte abbiamo paura. Ma come possiamo arrivare a questa rivelazione e non andare a cercare rifugio in energie negative? E attenzione, negative non sono chissà che cosa. Credo che nella testimonianza di qualcuno dei battezzandi, ci sarà questa esperienza di stonarsi con droghe, con altre cose, per non pensare. Stoniamoci, stoniamoci, e così non facciamo male a nessuno. Altro che non facciamo male a nessuno. Tanto facciamo male a noi, poi facciamo male a tanti altri che si aspettano da noi qualche cosa. La fuga, la demenzialità, tutto sembra farci andare in Assiria. Ti prego, Assiria, salvaci. Com'è possibile che noi non useremo più queste difese negative? E ancora un'altra espressione: noi non saliremo più sui cavalli. Ma stava un poco parlando di un'esperienza negativa di quando si era dato all'Ippica ed era caduto da cavallo e ha detto: no, cavallo, per piacere, non ci salgo più. Cos'è il cavallo nella espressione della potenza? Come si misura la potenza di un motore di Ferrari? In cavalli. Potenza, potenza, potenza umana, i miei cavalli. E poi i miei cavalli può essere il mio potere di acquisto, i miei cavalli può essere la mia rabbia. Appena io mi arrabbio, si salvi chi può, vi dovete mettere tutti sull'attenti, se no vi faccio fuori. Cavalli, ancora una volta simbolo di energia umana per vincere le difficoltà, forza grande, ma che alla fine non è ecologica, non è la forza dell'amore. E l'ultima espressione è ancora più specifica, vi fa capire fino in fondo. e non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani. Che significa? Significa che anziché dire Dio a Dio noi e ritrovare il rapporto in cui Lui è Dio e noi siamo Suoi figli, normalmente noi vogliamo diventare padri e madri di Dio, e come lo facciamo? Dando un significato divino a quello che è prodotto da noi. Non diremo più: ah, l'umanesimo è la soluzione del mondo, come a dire l'uomo in fondo è buono, quindi se noi crediamo nell'uomo arriveremo da qualche parte. Non diremo più al nostro lavoro: tu sei il nostro Dio e consacreremo tutta la nostra vita, ma che importanza ha per me? Io lavorerò per il mio Dio e costruirò nuovi granai. Ricordate quella storia, quella parabola di quando Dio chiamò questo ricco stolto e gli disse: ma che fai? Tu hai detto: ho avuto più soldi e costruirò e costruirò e costruirò. Oggi ti sarà chiesta la tua vita e tutto quello che hai fatto. Chi se lo deve godere? Magari questo non aveva neanche figli o aveva dei parenti che si sarebbero ammazzati a vicenda per prendere l'eredità, come oggi succede. Non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani. Questa è una tendenza naturale a fare Dio qualche cosa che non è Dio, a dare troppo valore. Tante volte potremmo anche fare Dio nostro padre, nostra madre. Capite perché Gesù disse: chi ama padre e madre più di me non è degno di me? Ma non perché certamente voleva che i ragazzi di oggi dicessero: sì, io l'ho realizzato questo, infatti li mando sempre a quel paese i miei genitori. Non è questo. Ma ovviamente è lì dove un legame diventa Dio, dove qualcosa nella tua vita diventa Dio ma non è Dio, è qualcosa che ti farà male. Ma come possono avvenire questi cambiamenti? E qui arriviamo alla parola finale di tutto questo miracolo che ci porterà a cercare energie ecologiche, a non andare in Assiria, a non prendere i nostri cavalli e schiacciare con la nostra forza gli altri, a non dire Dio a tutto quello che abbiamo costruito. Come può avvenire tutto questo? Come può esserci questo sconvolgimento e cambiamento nella tua vita? Nella tua vita? Ce lo dice il profeta Osea, ispirato dallo Spirito Santo, dicendo: poiché presso di te l'orfano trova misericordia. Che bello questa mattina. Che bello perché? Non perché la situazione di essere orfani è una situazione bella. E chiaramente non stiamo parlando semplicemente dell'orfano reale, cioè che ha perso il padre, la madre, e quindi in qualche modo non ha più dei riferimenti di paternità. Ma stiamo parlando di quelle persone, di te, di me, che a un certo punto della loro vita, a dispetto di tutti gli SMS, di tutti i blog, di tutto quello di Facebook, di qualunque altra cosa, sono soli, soli, soli. E quando ci si trova soli, ci si sente veramente disperati, ci si sente veramente senza delle soluzioni, ci si sente orfani. E poi tante volte si scopre la propria miseria, si scopre la propria negatività e si comincia a pensare: ma chi mi vorrà se sapessero realmente come sono? Infatti ci mettiamo le belle maschere, soprattutto prima di sposarci. Poi chiaramente le maschere crollano, ci dobbiamo guardare in faccia. Mamma mia, chi potrà amare una persona miserabile come me? Quelli sinceri arrivano a questo, gli altri invece si mettono sul trono, fanno i farisei e dicono: grazie a Dio che io non sono come quello. Quelli sono i cattivi, quelli sono i cattivi, io sono buono. Mamma mia, ancora peggio. Io tante volte incontro delle persone che non hanno, dicono di non avere nessun problema, e sono un grande problema. Quindi se voi siete di quelli che avete problemi, allora siete persone più normali. Sono proprio quelle persone che non hanno problema, che a un certo punto uccideranno, faranno delle cose incredibili, magari sdoppiando le personalità, vedi Cogne e altre cose analoghe. non hai bisogno di nasconderti, non hai bisogno di crearti un Dio, chiamandolo lavoro, chiamandolo madre, moglie, marito. Forse hai scoperto che tuo marito non è Dio, cioè non ci vuole molto a scoprirlo. Forse hai scoperto che quel lavoro che ti attirava non è così come sembra. Forse hai scoperto realmente che tutte le cose che hai creato perché ti dessero forza non sono Dio. Ecco perché a un certo punto sono crollate. Ecco perché alla fine sei un'anima in pena, correndo a destra e a sinistra, non sapendo dove aggrapparti. Ma non sia mai che tu possa ricordarti che c'è un Dio che ti ama. È la buona notizia questa mattina, non solo per questi cari che ora sceglieranno in maniera consapevole di vivere questa esperienza gloriosa con Cristo per il resto della loro vita e per l'eternità, ma tu hai bisogno di scoprire che l'orfano, quindi la persona sola, la persona che non ha risorse, la persona nuda e cruda, trova misericordia. Dio sta cercando proprio l'orfano che è in te. Dio sta cercando l'orfano che è in me. Dio sta cercando quella persona sola, spaurita, che ha vissuto forse dei traumi familiari da bambino, che si è dovuto caricare di responsabilità più grandi di quelle che poteva portare, ma si sente solo, abbandonato, incavolato, amareggiato. L'orfano che c'è in te richiede di essere esposto alla misericordia del Padre. E la parabola che citavamo durante la lode è proprio espressiva. Il padre stava lì a non dire: ora quando viene figlio, il mio figlio, gliele canto e gliele suono. E in realtà gliele ha cantate e le ha suonate, ma nel senso che hanno fatto festa. Hanno cantato e hanno suonato perché un figlio che si era perduto si è riavvicinato. Qualcuno che aveva pensato di poter stare bene senza l'amore del padre aveva riconosciuto il bisogno di Dio e come un orfano era rientrato nella famiglia e aveva sentito questa accoglienza del padre. Ed è quello che hai bisogno di vivere nella tua situazione, nel tuo cercare di prendere un po' di Assiria, un po' di cavalli, un cocktail di tutto, un po' di cose, sei un Dio, diciamo così, alle cose, o questa situazione, è da sballo, è da Dio, sono espressioni sempre più comuni legate al fatto di dare valore troppo a qualcosa che Dio ha messo intorno a noi, anche perché la usiamo, ma non perché la dobbiamo fare diventare Dio, la fonte della nostra sicurezza, certezza. L'orfano che c'è in te, che c'è in me, questa mattina è abbracciato dall'amore del Padre. E a conferma di questo, il verso 4 chiude questo sandwich e parla di questa iniziativa di Dio, che dice: io guarirò la tua infedeltà. Qualcuno potrebbe dire: ah, sai, ma io, sai perché non vado nella casa del padre? Perché poi magari mi incavolo, me ne vado di nuovo di casa. E quindi io voglio essere coerente, quindi se dico che vado da Dio, poi voglio... E allora sembra un ragionamento buono. Quando mi sentirò maturo andrò da Dio, cioè mai. Quando mi sentirò equilibrato andrò da Dio, cioè mai. Ancora una volta questo orgoglio profondo che ti fa credere di poter essere migliore degli altri. Dio stesso ti dice questa mattina: vieni a casa. Signore, ma faccio puzza. Vieni a casa, ci penso io a lavarti. Signore, ma sono pieno di ferite. Vieni a casa, ci penso io a curarti. Signore, ma sono pieno di rabbia. Vieni da me, litiga con me. Sfogati su di me. Un padre fa così. Prendi a me a pugni. perché io ti amo. Scarica la tua rabbia, ti amerò lo stesso, ti dice Dio questa mattina, ma vieni da me. Non avere l'orgoglio di dire io non vengo perché poi non lo merito, poi non mi comporto bene, poi io guarirò la tua infedeltà, io guarirò la tua incapacità di essere costanti. E alcuni di noi vogliono tenersi a distanza ancora perché hanno paura dell'amore di Dio, ma l'amore di Dio è quello che ti guarisce e lo dice, concludo questa mattina. Io li amerò di cuore, e c'è un legame tra guarire l'infedeltà e amare di cuore. Dio vuole guarire la tua infedeltà, la tua instabilità, proprio amandoti di cuore, facendoti capire che ti ama, ti ama, ti ama, ti ama. Poiché la mia ira si è distolta da loro. E come si è distolta? Perché Dio ha steso un pietoso velo su tutto? O perché Gesù ha pagato? O perché l'agnello purissimo, dove non c'era macchia, ha preso il mio posto, ha preso il tuo posto, per poter garantire che l'amore di Dio sarebbe stato sempre con te. Ci alziamo in piedi. E prima di fare questa cerimonia battesimale, io vorrei invitare tutti quelli che si sono dimenticati della casa del Padre. Vorrei invitare tutti quelli che forse hanno continuato una religiosità formale, forse vanno in una chiesa qualsiasi, cattolica, evangelica, la domenica, ma non cambia niente. Serve a niente andare in una chiesa evangelica al posto di una chiesa cattolica se non si ha fiducia profonda nell'amore del Padre e se non si vuole realizzare il progetto che Dio ha. E voglio chiedere a quelli che si sono allontanati dalla casa del Padre in questo momento, come fece il figlio al prodigo, di rientrare in se stessi e di capire che le paure, la solitudine, la rabbia, l'amarezza che c'è dentro di te, solo Dio la può curare. E quindi prepara delle parole dentro di te. E dentro di te, in questo momento, se lo dici a voce alta, è ancora meglio, perché ho creduto, perciò ho parlato. Puoi dire, Padre, perdonami. Padre, perdonami, perché non ho creduto nel tuo amore. E ho cercato di essere giusto con le mie risorse. Ma grazie perché tu hai mandato Gesù e io lo ricevo nel mio cuore. Io ti ricevo, Gesù, nel mio cuore, come mio Salvatore. Amen. Amen. Dio ti benedica.